Ci sono? C'è la formazione al completo? Allora vedo intanto, eccolo lì, lo vedo, lo sento, Daniele Garbo, ciao Daniele.
Ciao Marco, buongiorno.
Ben ritrovato. E allora, poi andiamo a dare il buon pomeriggio a Dario Canovi. Ciao Dario.
Ciao, come state?
Bene, dai, combattiamo. Tu come stai? Sì, ecco quello che è un po'. Diamo anche il buon pomeriggio a Furio Valcareggi. Ciao Furio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Furio, buongiorno. Come va? Che è un po' che non ci sentiamo.
Bene, dai, in casa, sto alle regole, non mi muovo, non vado fuori regole nemmeno di un millimetro e quindi sto qui a aspettare momenti migliori.
Sì. Allora facciamo così. Con voi voglio iniziare con un vostro pensiero. Decidete voi a chi avete in questo momento qualcosa da dire. Parto da Daniele Garbo. Dai Daniele.
Ma ci sarebbero tante cose da dire. Diciamo che ieri ho seguito con grande interesse l'intervento del presidente della Federcalcio Gravina. Secondo me è un intervento di buon senso, è evidente che nei compiti istituzionali della Federcalcio ci sia quello di cercare di concludere, di portare a termine il campionato, anche se ovviamente sappiamo tutti che non sarà facile e non sappiamo neppure se sarà possibile. Però credo che in questo momento il compito della Federcalcio sia quello di prendere in esame tutte le possibilità, la possibilità di portarlo a termine, con quale modalità poi si deciderà, oppure la possibilità di non portarlo a termine e quindi decidere cosa fare, assegnare lo scudetto o non assegnarlo, anche se mi sembra che le dichiarazioni di Gravina siano abbastanza chiare, anche la Juventus stessa ha detto che non gradirebbe vedersi assegnato lo scudetto in questa maniera, quindi credo che ci sia un buon senso diffuso in circolazione e credo che il compito della Federcalcio sia proprio questo, perché mi sembra che in Lega non ci sia un'unità di intenti come al solito, del resto non è una novità, e la Federcalcio credo che abbia il compito di riportare tutti al buon senso.
Dario Canovi.
Io credo che una richiesta bisognerebbe farla a Infantino. A me risulta che la FIFA abbia qualcosa come 6 miliardi di dollari in cassa, che comincia a distribuire questi soldi alle varie federazioni nazionali per aiutare non tanto i grandi club, ma per aiutare i piccoli e medi club a non fallire nei campionati ovviamente più importanti, perché poi sono quelli che fanno che rendono importante internazionalmente il calcio.
Quindi un aiuto. Furio Valcareggi.
Ma io che devo dire, guarda, io spero che il campionato ricominci, perché non perché sono uno che non è cosciente, perché vuol dire che il problema forse sarebbe risolto, ecco. Se ricominciamo, credo che problema risolto la viva il ricominciare, altrimenti andiamo ad oltranza e andiamo avanti, ma non c'è niente, perché io poi tra l'altro in questo periodo, in questi mesi, in questo momento è un mese esatto che sono in casa domani, e non sento più nemmeno i telegiornali, perché mi dà noia tutte queste notizie, e allora aspetto momenti migliori. Ho molta paura, il calcio ora è una cosa che mi manca, ma non esiste al mondo pensare di ricominciare se ci fosse un grammo di rischio. Quindi se ricominciassero i campionati con molto semplicemente, vuol dire che il problema forse è risolto. Ecco perché io spero che i campionati ricominciano il prima possibile.
Ma vorrebbe anche dire, no, di un segnale verso una così ritorno alla normalità, piano piano, perché poi quello che ci auspichiamo tutti quanti, no, nella vita e nei vari settori, quindi...
E andare ad oltranza, a giocare fino a settembre, perché visto che hanno tolto in una maniera incredibile, perché alla mia età sapere che hanno spostato le Olimpiadi, mai nella vita uno avrebbe previsto una cosa del genere, spostato l'europeo, quindi quando si ricomincia fino a metà settembre andiamo ad oltranza e vediamo di finire questi campionati, e poi senza pause si ricomincia quello dopo. I calciatori, se non fanno la vacanzina, pazienza, è un momento straordinariamente strano questo. Quindi tutti i provvedimenti, quando c'è una cosa straordinaria, sono straordinari, quindi non sarà i 20 giorni di vacanza di Dybala che mi creano i problemi. Ho preso Dybala perché si
sì, no, vabbè, certo, non hai preso.
Quindi ti dico, vediamo, diamoci un tempo, fino a metà settembre si può, poi ad oltranza si comincia quello dopo. si giocherà peggio, ci si attacca prima, problemini in confronto a quello che sta accadendo, problemini
dice Furio Valcareggi. Dario Canovi, vengo da te, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma nel frattempo ti dico anche come la mettiamo però con ad esempio presidenti come Ferrero e Cellino addirittura ha detto se si dovesse tornare io non schiero la squadra, perdo a tavolino, non mi interessa, ma non voglio giocare.
Ma quando si parla di certi presidenti bisognerebbe capire in che momento hanno parlato, per cui intervistiamo magari la mattina presto a Ferrero, vediamo un po' che cosa si dice, può darsi che dica, ci dica qualcosa di differente.
Quindi insomma,
ma no, ma non si possono commentare queste cose su cose, cioè, voglio dire, la legge di tutti, la legge non la possono fare gli individui, la deve sempre fare la collettività.
Esatto.
La collettività è la federazione e la Lega, perciò se uno fa parte di una di un'associazione, di un club, deve capire e seguire le norme, le regole del club. Non può farsi le sue regole, questo vale per tutti, vale non solo nel calcio, ma vale anche nella vita sociale. Se si decide di riprendere il campionato, il Brescia dovrà riprenderlo. Io capisco che lui speri che il campionato non si riprenda, perché così magari facciamo un campionato a 25 squadre, io ne so a quante saranno. Però la verità è questa: non dimentichiamoci una cosa importante. Nel 2022 ci sono il mondiale a novembre.
Daniele Garbo, tu dici,
bisogna tenere in considerazione questo quando si fanno i calendari dell'anno prossimo.
Daniele Garbo.
Certo, l'avvocato Canovi con il suo consueto buonsenso ha detto delle cose assolutamente condivisibili. Io credo che sia giunto il momento di smettere di pensare ognuno ai propri interessi, l'ho detto tante volte, purtroppo la Lega evidentemente non l'ha ancora capito, o meglio qualche presidente non l'ha ancora capito. Io sono vicino al dramma di Brescia, oltre a quello di Bergamo ovviamente, che hanno avuto il peso più grave di questa emergenza sanitaria, perché contano un numero di morti pazzesco. Però credo che Cellino non pensi a questo in questo momento. La mia impressione, il mio sospetto è che pensi invece, come diceva l'avvocato Canovi, a salvare in qualche maniera il Brescia, insomma, e questo mi sembra una cosa assolutamente non accettabile.
Sarebbe più legittimo pensare a salvare il Brescia, ma non a tirare in ballo, secondo me, quello che è successo. Cioè, nel senso, sentire e leggere delle frasi, giochiamo per i morti o non giochiamo perché ci sono... Quella è una cosa che io la trovo veramente di cattivo gusto. Quindi chiedo a tutti i presidenti, ai presidenti, ai dirigenti, non dite ste cose.
Di ricordare,
prego,
una cosa.
Prego, poi sento
allora,
fuori.
Questa la dico anche a beneficio di Furio, perché io e Furio abbiamo in comune una cosa. Ciao Furio, abbiamo in comune una cosa, una patria triestina, siamo entrambi triestini. Subito dopo la guerra la Triestina fu salvata allargando il campionato, perché non aveva potuto giocare nessuna partita in casa. Ampliarono il campionato, aumentarono la squadra da 20 a 21 proprio per salvare la Triestina. Ecco, io credo che sarebbe più giusto salvare il Brescia in questo caso, per questa ragione. Cioè, in effetti Brescia in questo momento, come Bergamo, sono due città al centro di una pandemia che è terribile, per cui se vogliamo salvare il Brescia, salviamolo per questo, ma non perché non si può riprendere. Se si può riprendere il campionato, come diceva giustamente Furio, vuol dire che siamo, non dico fuori, perché purtroppo credo che ci vorrà parecchio tempo, ma comunque il buon senso ci dirà che che si potrà giocare, magari a porte chiuse, ma si potrà giocare per portare però a termine il campionato.
Furio,
sai, l'egoismo fa parte di tutti noi, ora bisogna essere egoismi nel gestire questa coronavirus, ognuno deve essere egoista con se stesso e non guardare più nessuno in faccia, perché se solo noi sani non ci ammaliamo, il problema si risolve. Bisogna rimanere sani noi sani, come essendo egoisti, non dando la mano nemmeno alla nipote, alla figliola e così via. Per quanto riguarda Cellino, che è egoista, fa perché lui, tra l'altro, c'è Bellino, c'è il caso del calcio, è fantastico. Cellino non vuole riprendere a giocare perché retrocede, e l'Atalanta perché potrebbe tornare in Coppa dei Campioni è esattamente un altro problema migliore. Quindi ti dico, il Cellino vuole non riuscire. Ma avevo capito stamani delle informazioni che Cellino lottasse per giocare, invece non è così.
Non vuole giocare
perché sennò retrocede. Certo. Non è che c'è da fare dei giri di parole, che non vuole retrocedere e vuole ricominciare dalla Serie A. Ecco perché non vuole giocare. Non c'è altra, non c'è lui che nobilizzi il problema, esatto. i malati. Lui gli interessa solo che il Brescia non vada in B, e se si rigioca va in B. Questa è la mia predizione.
No, ma io infatti sono di questo avviso.
È inutile che faccia il tacente o il moralizzatore, perché nel calcio nessuno è in grado di moralizzare, nessuno al mondo. Quindi lui, l'Atalanta potrebbe voler giocare perché rifare due volte la Champions come stava giocando l'Atalanta, che è nota nel mondo, l'Atalanta è un peccato mortale per loro, interrompere un campionato con questi risultati eccezionali che mai nella vita forse rifaranno. Quindi io li capisco, però il problema è che io spero di giocare solo perché il problema è contenuto, altrimenti non giochiamo, è evidente, altrimenti non dobbiamo giocare, che i rischi sono reali.
Prego Daniele.
Una notazione tanto per alleggerire un po' la situazione: non sapevo che l'avvocato Canovi fosse di origini triestine, sapevo che ovviamente Fulvio era di origine triestina, quindi siamo in tre accomunati nel nome di Nero Rocco. Io sono padovano, quindi Nero Rocco ci unisce tutti e tre in un certo senso.
Allora, mia madre si chiamava Rocco e veniva dalla stessa città, dallo stesso paese di Nereo, di cui era lontana cugina, perché era di Rovigno d'Istria.
Nereo, io sono amico di Tito, di Bruno. Nereo è stato l'idolo del mio babbo, che proprio era del 19. Nereo credo fosse del 7, una roba del genere. E allora mio padre giocava in Serie A con lui. Nereo aveva una passione per mio babbo, gli regalava sempre le 5 lire. Quindi in casa mia Nereo Rocco è sempre stato un idolo. Io l'ho conosciuto bene, con Tito e Bruno ancora ogni tanto ci sentiamo. Quindi Nereo è stato fondamentale.
Allora sentite, siccome ho una domanda che mi tengo tra poco, però mi piace questa cosa ogni tanto di andare anche su queste storie, così è molto bello, soprattutto in questi pomeriggi dove dobbiamo anche fare compagnia a chi ci sta ascoltando. E avete parlato insomma di Nero Rocco, Valcarigi vi diceva era un idolo di mio papà, e avete voi un allenatore, quindi parto da Dario Canovi, che diciamo così particolarmente vi sta a cuore, quindi non dico che sia un idolo, ma comunque che avete proprio una sorta di ammirazione particolare, eh? Dario?
Ma io... Chi mi conosce sa che è da una vita che dico che il miglior allenatore italiano è Piero Gasperini, per cui io ho avuto la fortuna di assisterlo sia prima come giocatore sia agli inizi della sua carriera di allenatore. Per me è sempre, lo considero sempre il miglior allenatore.
Poi, ma è simpatico o antipatico, Dario?
A me personalmente è simpatico, però... Capisco anche che abbia dei lati del carattere che non siano sempre...
Un po' spigoloso, diciamo così.
Però, no, spigoloso è uno che non si fa pestare i piedi, insomma, per cui se gli pesti un piede stai tranquillo che c'ha una reazione. Poi ovviamente io ho un idolo personale, ma perché lo conosco, perché sono assolutamente convinto che diventerà un grandissimo allenatore, anche se quest'anno non ha avuto un'esperienza né facile né,
e chi è?
Né fortunata, ed è ovviamente Thiago Motta.
Thiago Motta.
Quando io sento dire da chi l'ha esonerato è un predestinato, mi consola, vuol dire che non mi ero sbagliato.
Furio Valcarigi, vengo da te.
Ma sai, il bravo allenatore è quello che vince, e quello io, poi ci mette la simpatia. Che la simpatia è fondamentale nelle scelte, perché i bravi allenatori vincono. Io per esempio, e i bravi allenatori sono bravi, non c'è il molto bravo, il più bravo, il meno bravo. Io ho simpatia a Mazzarri, che è stato un mio giocatore, vedi, la simpatia, che abbiamo lavorato insieme quando giocava. È un ragazzo che vai a cena con Mazzarri e ti butti via, perché Mazzarri è simpaticissimo. Certo, davanti a un microfono non si sa se hai i denti o ride mai, io glielo dico mille volte e lui è così. Però un bravo allenatore è Capello, un bravo allenatore Capello, un bravo allenatore è Antonio Conte, fondamentale per me, per la carriera che mi ha assistito, ringrazierò tutta la vita. Max Allegri, fantastico. Luciano Spalletti, vedi che io ronzo in Toscana, io sono molto di parte. Beh,
tu sei di parte,
io girocchio in
tu sei di parte,
sono simpatie. Poi il più bravo è quello che vince, il più bravo è quello che vince, che questi Ancelotti, quelli che per comunicare a un calciatore,
però questi
lo
che tu mi hai citato,
lo dicano in un orecchio,
però...
quindi sono tutti bravi, sono tutti bravi. Di sicuro hanno allenato grandi club, perché se Ancelotti va alla Sampdoria, difficile che vinca.
Questo ti volevo dire, capito?
Così come Allegri, così come Gasperini, così come Capello, così come Ancelotti, ha avuto difficoltà a Napoli, Ancelotti, figuriamoci da altre parti. Quindi Allegri è il numero uno. Allegri è fantastico, è simpatico, è tutto. I bravi allenatori vincono.
Vabbè, insomma, questa è la classifica di Furio Valcareggi. Daniele Garbo?
Ma io per il passato, l'avete capito, io ho cominciato ad amare il calcio grazie a Nero Rocco, andavo a vedere il Padova, le prime partite che ho visto erano il campionato 57-58 quando il Padova arrivò perso alle spalle di Juventus e Fiorentina, quindi potete immaginare quanto io possa amare, e Rocco tra l'altro ha il merito, anzi forse secondo alcuni la colpa, di avermi fatto avvicinare al calcio, quindi ovviamente Nero Rocco. Per rimanere invece al presente, a me piace molto Klopp, non tanto perché vince, perché per carità è chiaro che è un vincente, non è mai stato esonerato, già questo è una cosa rarissima in un allenatore, ma per il modo in cui vive il calcio e non solo il calcio, per come si comporta anche fuori dal calcio, voglio dire, per la persona che è, per l'educazione, per il modo di vivere lo sport che ha in generale, non solo il calcio. Mi piace proprio per questo Klopp.
Ti piace per questo?
Insomma, sei andato a comprare via Tornabuoni, Daniele? È tutto bello in via Tornabuoni. Klopp ora è l'uomo di che risalta più di Mourinho, di tutti, li sta battendo tutti, ma in maniera
piace
clamorosa.
Pure un sacco alle donne, lo sai, Furio?
Ma certo, cioè, per me c'ha troppi denti, ce n'ha qualcuno in più, però
ho capito,
ride,
però
si accende la luce in casa mia. Ma ride, è più chiaro in casa mia. È simpatico.
Sì, no, poi
mi piace anche come saluta l'allenatore avversario.
Sì,
è
sì.
Genuino, non recita.
C'ha la tuta lui.
Sì,
e quindi cadono tutti quei discorsi con gli allenatori sulla tuta, che qui in Italia quando dovevamo sentire sta tuta sembrava che era un vincolo per poter, vabbè, lasciamo
come
stare.
I meccanici lavorano in tuta e lui lavora in tuta.
Esatto. Sentite, però vi voglio chiedere anche un'altra cosa. Approfitto della presenza di Furio Valcareggi e di Dario Canovi, perché insomma il contesto lo conoscono molto bene. Stavo leggendo che sono arrivati dei dati del 2019 che i club di Serie A hanno pagato ai procuratori 188
Bello.
Milioni. Ma non so, certo. Un po' troppi, ma non... qui ci serve una riduzione pure in questo settore, o mi sbaglio? Chiedo.
Posso fare una sottolineatura?
Certo.
Vai.
C'è un errore fondamentale quando si dice ai procuratori.
Ecco,
i procuratori hanno incassato 15 milioni, che sono stati quelli che gli hanno versato i giocatori. Perché il 188 milioni sono agli intermediari, che è un fatto ben diverso. Cioè, è vero, dovranno avere sempre l'iscrizione all'albo, all'elenco, come si chiama, del CONI e della federazione. Però io vorrei andare a vedere nei bilanci di ogni singola squadra i 44 milioni della Juventus a chi sono andati, o i 23 della Roma, o i 32 dell'Inter. Cioè, perché se fossero una percentuale, noi procuratori dovremmo essere pagati, siamo sempre stati pagati con una percentuale sull'ingaggio del giocatore che assistiamo, e di solito questa percentuale variava tra un 3 e il 5% sull'ordo e l'8 e il 10% sul netto. Se noi andiamo a fare un calcolo in questo senso, all'Inter dovrebbero aver pagato qualcosa come 320 milioni di ingaggi, alla Juventus qualcosa come 450 milioni di ingaggi, alla Roma qualcosa come 240 milioni di euro di ingaggi. Cioè, evidentemente queste non sono cifre degli agenti, dei procuratori, sono le cifre dei mediatori. Ci sarebbe da domandarsi, primo, squadra per squadra, a chi vanno questi soldi? Questi sono soldi che non girano nel calcio, escono dal calcio ovviamente. E quasi, se andiamo a vedere, molto spesso finiscono in tasca ai fondi che il bravo Infantino dice di combattere, che in effetti non combatte affatto, perché sono quelli che comandano nel calcio. E poi vorrei anche capire perché spesso un grande club, per trattare con un altro grande club l'ingaggio di un giocatore, si debba rivolgere o vuole rivolgersi a un intermediario, che poi sono sempre gli stessi, per l'acquisizione di un giocatore, quando i due presidenti o i due direttori generali o i due direttori sportivi si sentono magari 10 volte al mese. E questo è incomprensibile. E poi parliamo di 188 milioni di euro è il bilancio di gran parte di una importante società calcistica italiana. 188 milioni è il bilancio, io non credo che forse la Lazio ci arriva a 188 milioni, o forse poco più o meno, poco più o poco meno. Ma insomma, è una cifra importantissima. E ci sarebbe da capire in tasca di chi sono finiti questi soldi. E quali sono spesso gli interessi di alcuni presidenti o di alcuni dirigenti ad avere sempre vicino un certo intermediario, perché questo forse ci farebbe capire tante cose, perché si spendono 188 miliardi per le...
C'è Garbo che annuisce dice...
l'avvocato Canovi che conosce benissimo.
Purtroppo io sono uno dei pochi che le dice queste cose.
Aspettate un attimo che c'è Furio, vuole dire una cosa. Furio
Dario, ti ricordi quando c'erano quei tre moduli, rosso, celeste e verde? Ti ricordi?
Certo.
Quello rosso era per dare l'incarico a chi si doveva fare avvicinare un calciatore. Lo hanno dato anche allo stesso procuratore del calciatore, dare l'incarico di avvicinare il calciatore. Quindi vuol dire che c'era dispersione di guadagno. No?
Ma Furio, adesso
ma
tu puoi
per
fare
favore,
il tuo...
Dario, hai detto tutto e non hai detto tutto, ti capisco, però lasciamo qua. Perché se io lavoro per un calciatore, chi vende è contento, chi compra è contento, il calciatore è contento, è ovvio che devo guadagnare. È ovvio, perché faccio una mediazione giusta, intelligente, corretta e significativa per il mio calciatore. Ma se poi c'è delle... Ogni volta, io perché non ho mai voluto parlare con gli stranieri? A Dario gli piace, perché come tocchi uno straniero rumeno, argentino, c'è 8 milioni di persone che ti chiedono i soldi. Io, siccome più di un pollo al giorno non lo mangio, siccome mi sveglio alle 9 della mattina, io sto come un ragno, non ho bisogno di niente, ho 74 anni, io li vado in tasca a questi, io li vado in tasca a questi che sono forse, hanno tre Porsche e ne vogliono quattro, ma finitela. Mario, hai detto una cosa sacrosanta, quindi ricordati di quei colori, di quei tre moduli, che poi tu sai bene di chi sto parlando io, perché... vabbè.
Lo sappiamo bene tutti, perché poi sono sempre gli stessi.
No, molti non lo sanno.
Però un giorno ce lo racconterete questa dei moduli, per
e
bene.
Fa fare nome.
Erano dei moduli che aveva fatto la federazione. Non è che erano moduli.
Posso dire una cosa?
Sì, vai Daniele.
Allora,
un attimo, Daniele, vai Daniele Garbo.
Daniele, ti ricordi te?
No, io i moduli non li ho visti, non ho fatto il procuratore, ho fatto solo il giornalista, quindi questi moduli
visto,
non
li ho mai visti.
No, volevo dire una cosa.
Noi hai lavorato, dai, sicché.
Allora, l'avvocato Canovi e anche Furio ovviamente non possono andare oltre quello che hanno già detto moltissimo. Io che invece, diciamo così, sono un battitore libero, non sono legato a certi vincoli, posso avere qualche sospetto
certo,
che questi soldi tornino perché indietro in qualche maniera, finiscano magari nelle tasche di qualche dirigente, non lo so, di qualche direttore sportivo o di qualche allenatore, chi lo sa?
Hai capito? Ci lasciamo così.
Scegli
tu, dice Furio. Dove metti, metti bene. Insomma, questo è un po'. Vario dispari. Ragazzi, come sempre, è stato veramente un piacere. Poi ci ritorniamo perché mi piace molto chiacchierare con voi. Grazie a Furio Valcareggi, Dario Canovi e Daniele Garbo.
A voi, ciao a tutti. Ciao,
ciao ragazzi.